Beati gli avari, perché ne hanno sempre di più a discapito di chi ne ha sempre di meno. Beati quelli che ridono dei mali altrui, perché si sentono consolati. Beati gli racconti, perché godono nello schiacciare i miti. Beati i mafiosi, perché continuano con violenze ed omertà a manipolare la società. Beati i rancorosi, perché si sentono vivi nel covare il male. Beati gli animi doppi, perché vedono la malizia nelle cose. Beati i guerrafondai, perché vivono uccidendo gli altri. Beati i persecutori, perché vincono distruggendo i deboli. Beati voi quando insulterete, perseguiterete e mentendo direte ogni sorta di male all'uomo. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa in questo mondo. In questo mondo, dove tutto ha un inizio e una fine, anche la ricompensa. E vivendo così ci troviamo tristi e arrabbiati, eh? Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. È il mistero di questa divina debolezza che ha cambiato Francesco, il giovane brillante Spavaldo d'Assisi, quel giovane dal quale in questi giorni con i ragazzi, con i volontari, ci siamo lasciati ispirare nella festa dell'oratorio. Un giovane, Francesco, che ha fatto sue le abitudini del mondo, le beatitudini del mondo, che ho detto prima. Poi incontra l'uomo della croce e fa sue le beatitudini del regno, del bene. Cioè gli cambia la vita. Diventa diverso Francesco, diventa altro, nuovo. Passa dall'essere l'uomo dei confini senza orizzonti all'uomo degli orizzonti senza confini, poi lo spiego. Quando cercava e ricercava le beatitudini di questo mondo, ha scelto la guerra, Francesco, nel tentativo di salvaguardare i confini della propria città, Assisi, contro i Perugini, smarrendo ogni orizzonte di umanità, di pace e di fraternità. Quando sceglie le beatitudini del regno, fa suoi gli orizzonti della croce, che sono orizzonti di pace e fraternità universale, di umanità cercata, accolta, curata, e si trova a cancellare i confini. Diventa cittadino del mondo, Francesco. Che coraggio. Penso che la sua vita parli alla nostra, no? Di noi occidentali, che abituati alla fede, ci ritroviamo a costruire muri di indifferenza, a promuovere guerre per allargare i confini. Forse le beatitudini del mondo ci hanno un po' lusingato e un po' illuso. Beati, dice Gesù, guardando attorno a sé, fissando gli occhi su persone rifiutate, povere, bisognose di guarigione e di speranza, persone escluse ed emarginate. In esse, in quelle persone lì, Gesù vede persone amate dal Padre. Sogna un'umanità fraterna, capace di godere della beatitudine del regno. Quella beatitudine che dice come gli piacerebbe fosse l'uomo. L'uomo quotidiano, l'uomo di sempre, l'uomo di oggi, l'uomo pieno. Guarda Gesù, l'umanità, e sogna la beatitudine. La beatitudine dell'uomo e di ogni uomo, dell'uomo semplicemente umano, spogliato da tutto, dai titoli, dagli onori e da ogni pretesa di superiorità e di divisione. Allora è emblematico che in questi giorni si stia discutendo sul numero dei carri armati da inviare alla guerra in Ucraina, sulla quantità di finanziamenti per le armi e da che parte schierarsi, ma non si discuta sulla giustezza della scelta di inviarli, oppure sulla necessaria ricostruzione e salvaguardia dell'umanità ferita. Quella viene dopo, verrà. Ma come verrà? Sarebbe interessante ancora riflettere sulla follia di questa guerra, di ogni guerra. Perché l'uomo combatte l'uomo? Diciamocelo. Perché a volte in griglia mia supportarsi? Perché non riusciamo a sopportarci a volte? Cosa c'è nel nostro cuore? Che differenza sostanziale esiste tra un ucraino e un russo, tra un italiano e un francese, tra un europeo e un africano? Non hanno entrambi delle attese, delle speranze di vita, dei sogni, una famiglia? Non sono tutti e due umani? Al fondo, non cercano entrambi la felicità? I confini sono pericolosi, confini da attaccare, da allargare, da dominare e di risposta confini da difendere, da garantire, da proteggere. Non voglio fermarmi sulla giustezza della difesa da un attacco e sulla condanna del carnefice, lo condividiamo già, e nemmeno mettere in questione la necessità dei confini nazionali, anche in Italia, e di chi ha speso la vita per salvaguardarli e costruirli, al fine di garantire a me, a voi, a tutti, di poter vivere in un paese in pace, con la propria sovranità, permettendo ad ognuno e alla collettività di costituirsi ed autodeterminare in libertà, la libertà di pensiero, di parola, di professione. Quello non lo mettiamo in dubbio. Ma vorrei provocare andando oltre gli schemi prefissati e dire, alla fine, chi subisce e chi perde la vita non sono i governanti, sono i civili. Di ogni guerra chi subisce sono i civili. Dobbiamo dircelo, E allora un confine non esiste fisicamente, è una convenzione sociale internazionale. E pongo questa domanda a voi e a me. Ma se non ci fossero i confini, quale sarebbe la differenza reale, di umanità tra un bergamasco e un bresciano? Non c'è. Non siamo tutti cittadini del mondo e come cittadini del mondo non dovremmo tutti essere liberi di abitarlo, il mondo? Non dovremmo essere posti nelle condizioni di riconoscere una beatitudine possibile, senza confini, nell'orizzonte di pace, di fraternità e di umanità? Francesco, al suo tempo, 800 anni fa, ci mostra che è possibile. Ma ognuno deve fare la sua parte, tutti siamo parte in causa e tutti determiniamo, per noi e per gli altri, la possibilità di abitare o meno il mondo. Non pensando a chi abita in Africa, ma al nostro vicino. Perché il modo con cui mi relaziono con il mio vicino e il mio collega di lavoro determina il modo con cui abiterà il mondo. E lo abito io. È lì che faccio la differenza. Arrivo alla conclusione. È possibile se ci lasciamo incontrare dall'uomo della croce, nei crocifissi della nostra storia, nelle nostre reciproche croci, facendo nostre le beatitudini del regno, non quelle che ho detto io all'inizio, che sono più belle, no? Ci fanno più piacere. Tutto sto discorso per dir cosa? Che questo è quello che prova, con tanti balbettii e tanti fallimenti, ad annunciare e a realizzare il nostro oratorio. Ci prova da decenni, in quella passione educativa che è espressione della nostra comunità cristiana di Redona, che vorrebbe prendersi cura sul serio delle nuove generazioni, alimentando il sogno possibile di un'umanità senza confini, aprendo orizzonti capaci di fraternità, di pace, nel condividere momenti, spazi e attività, nel continuare ad accogliere tutti, senza confini e barriere, lasciando la porta aperta, provando a regalare un sorriso, una pacca sulla spalla, una parola buona. Questo fa l'oratorio. Tutte le attività che si fanno, belle o meno, le si fanno perché vorremmo che lì, chi sta lì, cristiano, musulmano, teoc, stando insieme, impari ad essere un uomo senza confini. Se non serve a questo, chiudiamolo l'oratorio, che non ci serve. Non ci serve se non costruisce cittadini del mondo. Dobbiamo dircelo. Perché crediamo che l'umano di Gesù accada lì e accada così? Allora è possibile contribuire al regno anche in oratorio. È un sogno bello l'oratorio della nostra comunità, un sogno possibile che cammina sulle gambe dei tanti che dedicano tempo e vita per un umano nuovo e vorremmo beato.